l'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli spettatori, iniziamo il 2020 con un personaggio, io direi, un personaggio che vive e lavora principalmente a Rovereto e è il terzo artista di questa trasmissione che diciamo l'aspetto artistico parte dalla musica e fra l'altro è un artista, è una parola che mi piace spesso dire, un artista a 360 gradi. Difatti sentiamo in sottofondo delle note che mi cullano un po' queste parole, sentiamo un po'. È un artista che diciamo non conosco molto bene, chiaro conosco che esista, così siamo stati anche colleghi un anno come insegnanti, io in educazione artistica e lui in musica, e poi l'avevo chiamato a fare una performance quando ho, insieme ad altri artisti, abbiamo realizzato l'Expo a Trento, l'ho chiamato con tutta la famiglia a fare una performance e questa cosa mi piace molto, perché un padre, e direi anche a sto punto anche una madre, che riesce a dare l'amore per l'arte così ai figli, e i figli accettano, e fra l'altro so che ci siamo parlati prima, sono anche veramente bravi, e questo mi fa piacere. Potresti spiegare un po' questa educazione, no? Educare, sei riuscito come genitore a capire che anche loro avevano dentro della specificità della creatività, che non è facile.
No, non è facile per nulla, perché normalmente i genitori non riescono quasi mai a capire che cosa i loro ragazzi vogliono fare, anche perché prima di tutto non conoscono Gardner, che per me è un caposaldo di noi educatori, perché, e anche genitori oltre che insegnanti, perché Gardner tutto sommato ha creato quella stupenda teoria che è quella delle intelligenze multiple, dicendo: ragazzi, ognuno sa fare qualcosa nella vita, cercate ciò che sa fare nella vita meglio una persona e potenziatelo lì. Oggi nella scuola è esattamente il contrario, c'è l'appiattimento più assoluto, per cui tutti dovrebbero fare tutto e lo fanno di solito in modo magari anche discretamente, però non sono felici i nostri studenti, ogni anno che passa sono sempre più.
Sì, ecco, io questa cosa mi fa dispiacere, io sono lontano ormai 10 anni dalla scuola, ma
sento da ex colleghi
che queste benedette educazioni veramente sono diventate, si può dire, niente, cioè non il fare di questi alunni ormai è sparito.
Sì, sì, poi c'è qualche dirigente illuminato che riesce a valorizzarti, allora qualcosa si può fare. Ma torniamo ai miei ragazzi da cui eravamo partiti. Allora, tutto nasce dal fatto che loro piccolini vedevano sto papà che andava in giro a suonare, andava a fare sti concerti, e quindi gli applausi, tornavano a casa: ma anche noi mi piacerebbe che ci battessero le mani. E tesori belli, come faccio? Dovete saper fare qualcosa, altrimenti se non c'è un'offerta non hai nemmeno un ritorno da parte del pubblico. Ed era l'anno in cui la mia Chiara aveva visto quel bellissimo cartone animato della Cenerentola, il video bellissimo, e lei passava delle ore con una gonna rossa meravigliosa, ma non al posto della gonna, al posto dei capelli, perché aveva i capelli corti, li voleva lunghi, allora si era messa la gonna in testa per avere questa specie di parrucca finta, e imitando la canzone del cartone animato, inginocchiata in terra con la pezzolina, faceva Cenerentola naturalmente, e faceva più o meno così: ciao ciao signor, una volta mi dice: papà, mi suoni la chitarra? Io: ciao ciao signor. L'andava avanti per ore, al che ci siamo guardati io e mia moglie e mi ha detto: dobbiamo fare qualcosa, perché altrimenti rischiamo l'impatto emotivo, c'è la buttenza dalla finestra sta popetta. Allora papà ha cominciato a dare a Chiara le prime lezioni di canto, e Chiara reagiva benissimo, e i fratelli dietro, uno più piccolo e l'altro un po' più grandicello. Allora il grandicello già suonava un po' il violino, il piccolino cominciava a sbattere le bacchette sulla batteria, che poi non era una batteria, era un tamburo di pelle d'asino grigio, e si giocava al, come dire, al metateatro, si giocava a inventare delle situazioni recitando, divertendosi insieme. Intanto Chiara imparava a cantare e i fratelli imparavano a accompagnarla, io con i miei accordini, eccetera. Era appassionatissima di Branduardi e quindi abbiamo cominciato a fare il repertorio Branduardi. A un certo, posso andare avanti?
Sì, sì.
Ok, un certo
diventa,
mese.
Questa tua storia diventa una favola.
È una favola perché veramente.
Ma ci avete pensato splendida. Di fare un libro?
Sì. Però ne ho già fatti degli altri e siccome sono stati dei fallimenti editoriali, allora mi guardo bene da riprovare. non tutti per fortuna, dai.
Però io lo ripeto, non sarebbe veramente una favola questa, eh?
Ma adesso ti spiego cosa è successo. Arriva questa benedetta pubblicità, che c'è questo festival del Gondolino d'Oro per i bambini, e lei naturalmente mi chiede di partecipare. Già cantava benino. Benissimo, Chiara, proviamo. Allora, la prima sfida è quella di registrare una videocassetta e mandarla naturalmente a Venezia. Facciamo questa cosa con una canzone di Branduardi, che era dallo State Buoni se potete, quel bellissimo film, Vanità di Vanità, credo fosse. Ci passano, dice sì, siete ammessi allo step successivo, però dovete venire a Chioggia, perché è lì che si farà. Benissimo, andiamo. E cantiamo dal vivo e veniamo ammessi alla finale. La finale avverrà in piazza San Marco durante il carnevale, per cui figurati che pubblico, c'erano veramente migliaia e migliaia di persone. E qui è stato bellissimo perché Chiara piccolina aveva 8 anni e il palcoscenico era lunghissimo, larghissimo, io ero dietro che stavo accordando lo strumento, dico: Chiara, vai tu a vedere se c'è pubblico, eccetera. Lei, che intanto faceva i villaggi turistici con me, facevamo un po' di qua, un po' di là, viene di ritorno molto seria: papi sono tanti. Quanti vuoi che siano? Mi sono affacciato, c'era la piazza San Marco piena dalla basilica fino in fondo. Cosa facciamo, Chiara? Cantiamo? Sì. E qui ho detto una cosa che non posso dire alla radio per decenza, ma per incoraggiare la bambina abbiamo usato un piccolo innocente torpiloquio.
Che si usa in campo musicale.
Che si usa in campo musicale. Al che lei andò, cantò una bellissima canzone di Branduardi, anzi ce ne fecero cantare due, e arrivò seconda. Il primo fu un venezian che, indovinate cosa cantava? La biondina in gondoletta. Qui c'è stato comunque è stata un'esperienza bellissima, perché poi abbiamo cominciato a fare dei concerti un po' di qua, un po' di là alla Rai, poi io ho lavorato tanto con Arnoldo Foà, poesia e musica, e di conseguenza lei cantava e interveniva insieme agli altri figli. Insomma, hanno avuto a che fare con personaggi importanti del mondo della musica, dello spettacolo, del teatro e del cinema, e li ha fatti crescere molto. Però la cosa splendida dei miei figli è che sono rimasti delle persone umilissime e ancora legate ai veri valori.
Eh beh, questo è bello sentire, l'ho sentito che l'hai detto proprio con orgoglio.
Sì, i miei ragazzi proprio sono straordinari, e se da piccoli ti insegnano a essere padre, perché non si nasce papà, tuoi figli?
Sì, due adottati fra l'altro.
Per cui anche tu sei diventato padre grazie a loro, poi ti insegnano a vivere, ti trasmettono delle cose che magari dentro di te sono un pochino annichilite, addormentate, loro te le rinfrescano, te le riportano a quello splendore bambino, no? Sì. Che in noi a volte muore perché siamo vecchi, tu in modo particolare.
Sì, no, è bello sentire queste cose, perché di questi tempi i giovani tendono a voler tutto in fretta, ormai c'è il mito dell'essere famoso, dei soldi, della televisione, cioè tutte queste cose che sono delle allodole molto molto pericolose. E fra l'altro lo dico anch'io, perché anche io, mia figlia adottata dal Brasile, lei ha la musica proprio dentro di sé. Io da musicista non lo sono, perciò non ho potuto dargli nessuno strumento, è autodidatta, è bravissima a cantare. Abbiamo provato a fargli fare Castrocaro, San Vincent, così, però l'ambiente musicale è peggio di quello artistico e c'è solo di mezzo i soldi.
Non solo.
Non solo, e altre cose.
Non solo.
Adesso,
ahimè,
canta perché
per il suo papà.
No, canta perché gli piace cantare.
Sai cosa canta? Sapete, i radioascoltatori, canterà Il vecchietto, dove lo metto? Dove...
Frate, sto diventando nonno.
Questo ti fa onore. Questo ti fa onore.
Allora,
questo ti fa onore, amico.
Ma possiamo proseguire, diciamo. Sì. Io prima di venire mi sono documentato nel web, perché ormai sì, non avevo cose cartacee tue a casa, ma allora anche tu hai un sito. Sono andato a vedere e, vedendo le tue opere, direi che c'è proprio un legame molto stretto fra arte visiva, colori, le linee che usi e la musica. Diciamo, come ripeto, come detto all'inizio, tu sei uno diciamo degli artisti qua nel Trentino, dove l'arte è un'arte maiuscola, non è un'arte divisa a settori, ma la creatività, l'espressività la realizzi proprio a 360 gradi.
Sì, ed è una cosa che ha fatto arrabbiare alcune persone, per il semplice motivo che, sapendo che io sono un musicista, quando si sono accorti che dipingo, anche, non come per dire, ma scusa, se sei musicista fai quella cosa lì, anche, quella anche mi ha fatto pensare, mi ha fatto riflettere. E mi sono chiesto perché io faccio tante cose, quindi io pratico la letteratura, la poesia, l'arte figurativa, l'arte musicale, compongo, arrangio, perché sono una persona egoica, perché voglio mettermi al centro dell'attenzione, o c'è una umiltà? C'è la persona umile, colui che sa di non sapere, va alla ricerca. In Trentino c'è un bellissimo proverbio: il sapiente sa di non sapere, il saggio sa di saper poco, solo il monal pensa di saper tutto. Allora io mi sono chiesto quale dei tre sono, e ho impiegato anni a capire che in fondo non ero nessuno dei tre, ma ero solamente una persona alla ricerca, un Diogene con la lampada che va a cercare la luce, va a cercare la verità, va a cercare qualche cosa che renda questa vita degna di essere vissuta. E l'arte, come dice Schopenhauer, tu lo sai bene, aiuta molto, hai fatto delle categorie, ma al vertice c'è proprio la musica, la pittura, l'architettura.
Io spesso dico che,
alla conoscenza,
spesso, no? Dico che ormai anche per me, ma sento anche per te, diciamo, arte e vita sono la stessa cosa.
Sì,
cioè,
sì,
se non c'è la vita non c'è l'arte, se non c'è l'arte se non c'è la vita. Cioè, ormai siamo, penso, persone che la sensibilità, la creatività ce l'hanno dentro, e cerchiamo di tenerla calda, perché non è vero che se tu hai imparato l'aspetto tecnico pittorico, se hai imparato le musiche, certe cose, cioè hai finito di fare musica o arte. No, la sperimentazione, la ricerca deve essere sempre continua, perché è uno stimolo veramente per la vita e per l'arte, nel caso tuo l'arte visiva, nella musica, nell'utilizzo delle parole, cioè, se no le cose si fermerebbero.
Certo, e pensate, il più bel complimento che mi ha fatto un critico d'arte, perché normalmente i critici d'arte parlano il critichese, che è una lingua che capiscono solo loro, infatti a volte scrivono di me delle cose, io devo andare da mia moglie a cercare insieme di trovare qual è il senso ultimo di quanto dicono. Ma sono io questo o è uno psicopatico? No. Mentre invece questo critico, con quattro parole, è riuscito a definire bene tutto il mio mondo. Egli, riferendosi a me, scrisse: dipinge con la chitarra e suona col pennello. Bingo.
Direi che
ed è così perché c'è musicalità, c'è musica nel mio tratto. Questo non lo dico io magari non me ne rendo nemmeno conto, ma chi vede le mie cose lo sente, lo dice. E così anche nella musica. La musica è descrittiva, la musica crea immagini. Infatti durante i concerti molte volte dico alle persone: adesso se riuscite chiudete gli occhi, provate a ascoltare questo brano e visualizzate.
È una delle tecniche per riuscire a entrare nella musica.
Sì.
Tante persone non riescono a capirlo questa cosa, perché se diciamo che la musica entra nel cervello, stimola e ti fa veramente vedere delle immagini, è vero?
Certo.
Questo certo. È una cosa che confermo anch'io.
Sì, sì, ma non so se anche tu quando crei metti un sottofondo musicale.
Sì, ecco, l'unica cosa, io da anni non sono di quelli che dicono per dipingere mi metto Mozart, Bach, cosa. Io accendo solo la radio.
Sì, sì, sì.
Però
sì,
è un sottofondo musicale.
Naturalmente radio. Vabbè, RMT. Perché...
un sottofondo musicale, diciamo. È chiaro che sento.
C'è il regista che sta facendo dei segni tali, per cui dobbiamo.
Poi mi piace sentire anche comunque discussioni varie, perché ormai questo mondo è sempre più difficile, si sente parlare, non si capisce mai niente, allora si lascia perdere, però mi piace essere informato. Poi dopo ci possono essere cose legate anche al mondo dell'arte, diciamo, ecco, per esempio vedo ultimamente per esempio sui giornali che si parla molto di ambiente, si parla molto di tante cose. Noi abbiamo qua un ambiente che ancora è positivo, anche se ogni tanto prende delle batoste, però questa cosa non viene valorizzata in modo ecco, diciamo, sì, bello che sono un po' di anni che fanno questa musica nelle Dolomiti. Però è una cosa
a proposito
costruita, messa lì senza nessun legame, ecco. Non so se.
Sì, sì, no, un anno sono andato a fare anch'io la musica sotto le Dolomiti. A un certo punto nel silenzio della montagna, e c'era questo dirupo con delle pietre, tipo i geroni dello stivo, per capirci,
sì.
No? E io ero là che suonavo musica barocca, tra l'altro insieme ai miei figli, c'era un pubblico silenziosissimo, e a un certo punto si è sentito allora un personaggio del pubblico con l'accento tipicamente non trentino: "Uela, sta arrivando il terremoto!"
Uè.
E allora l'organizzatore,
voilà, che l'è il bec.
Praticamente era un caprone che stava ravanando sulle pietre lì della montagna, e ha creato una mini valanghina, insomma, per cui ci sentivano questi Rolling Stones venivano giù, e allora tutti ci siamo tranquillizzati, non era il terremoto, era il bec.
Il bec. Bello il bec, era un pezzo che sentivo.
Sì.
Perché non tutti sanno cos'è il bec.
Vogliamo spiegarlo?
Sì, si potrebbe anche farlo. Perché vedo che sei molto erudito, anche vedo sul dialetto, che è una cosa che si sta perdendo molto.
Ma ho scritto due commedie dialettali, sì, tra le mie varie esperienze. E il bec è dipende in che contesto tu lo situi, perché te sei in bec, può essere una persona che si dà un po' delle arie, vuole sovrastare le persone che parlano con lui. Becco è anche una persona che ha subito dei torti dalla consorte o dalla compagna, e bisogna stare molto attenti, no? E io conosco queste due, se poi tu che sei un saggio e un dotto, ma ne conosci una terza.
Dovrebbe essere il maschio della pecora.
Ecco, che è la vera accezione.
Accezione, credo.
Appropriata di becco.
Che ha le corna molto ricurve.
Molto ricurve.
Che
sì,
non
sì.
È il muflone, però.
No, esattamente. Comunque la puzza è simile per
sì,
i due.
Sì, si assomiglia. Credo che sia legato al mondo della pecora. Non sono un esperto, ma allora credo di averli visti. L'altro giorno che sono andato a vedere la frazione di Maurina, che l'hanno addobbata sui mercatini di Natale vicino al Por Maggiore, questa frazione piccolissima, molto bellina, e mi pare che c'erano proprio due becchi, come si dice.
Colonna sonora del bec.
Allora, andiamo avanti a parlare un po' del, diciamo, nella musica credo che hai percorso un po' classico, diciamo, del come si studia musica, cioè non sei un autodidattica.
No, ho fatto il conservatorio, diploma,
sì, anche perché sennò non potresti insegnare, esatto. Tra l'altro. E invece in campo artistico, diciamo, è più una cosa che, diciamo, hai fatto perché ti piaceva, perché avevi voglia sicuramente,
sì,
di imparare,
perciò io
autodidatta, cosiddetto, che poi non è, io in eccezione non lo vedo una cosa negativa.
No, diciamo che sono un topo di bottega. Nel senso che fin da bambino io amavo disegnare, dipingere, passavo delle ore, mia madre si ricordava, perché adesso è mancata, giugno scorso, si ricordava che io dipingevo, disegnavo con la matita per delle ore, questo dall'età dei 3 anni in su. Quindi, arrivato a una certa età, mio padre mi portò da Cirillo Groth, perché era amico di questo nostro grande scultore, poeta, cantante, perché Cirillo sapeva fare anche lui tante cose.
Di guardia.
E naturalmente Cirillo, di fronte a questo sniegol che ero io, disse a mio padre: no, non è il caso, lasciamo perdere, perché non tengo altro da fare. Allora mio padre mi portò a lezione da un liutaio, Tullio Bertè, che adesso è morto anche lui da qualche anno, il quale costruiva strumenti e mi insegnò i primi rudimenti di chitarra. E ricordo ancora il primo esercizio era questo. Che ci ho messo un mese a impararlo. E ecco, lui cominciò a darmi delle lezioni, però ecco, io quindi ho percorso tutta la strada per diventare un musicista, poi andare al conservatorio, mi diplomai, eccetera, però non ho mai abbandonato l'amore per la pittura. E qui c'è un fatto molto commovente. Io disegnavo molto, disegnavo le caricature dei miei insegnanti a scuola, disegnavo per non ascoltare le lezioni, per distrarmi, disegnavo sempre, era proprio il mio diario grafico della mia vita. Un giorno un amico, che tra l'altro è scomparso anche in seguito a una malattia di quelle che purtroppo non perdonano, vide le mie cose e mi disse: ma perché non provi quei colori, sempre sta grafica, sta matita, sti carboncini? Si chiamava Claudio Clauser e lui mi regalò i primi acrilici. Un altro amico, che dipingeva malissimo, vedendo le mie prime cose, disse: senti, io queste tele le ho qua, ma non so cosa fare, te le regalo. Quindi mi regalarono tele, mi regalarono colori, io cominciai a dipingere. E mia moglie chiamò un personaggio che si occupava di critica d'arte, lui mi cominciò a incoraggiarmi, a dire: dai, comincia a fare qualcosa, cominciamo a buttare fuori le cose. E feci la mia prima mostra alla sede ANA, la sede degli Alpini di Serrada, nel 1990. Dopo aver fatto tutta una serie di esperienze a bottega, come ti dicevo, prima da Carlo Fia, che è stato il mio primo maestro, quello che mi ha tolto i difetti, quello che mi ha insegnato le variazioni del bianco. Tu pensi che il bianco sia un colore unico? No! Le variazioni del bianco, ci abbiamo ragionato a lungo e guardate, questa è una cosa bellissima, cominciamo a copiare i busti di Cirillo Groth che lui aveva, per cui Cirillo mi ha buttato fuori dalla porta, ma ci siamo ritrovati dalla finestra. E quindi è stato un personaggio importantissimo nella mia vita. Poi ho avuto dei contatti con la vedova, abbiamo continuato a collaborare. E c'è poi un bellissimo aneddoto che, se volete, vi racconto poi su Cirillo.
Sì, dopo.
Anzi, ve lo racconto subito.
Ah, c'è il tempo di farlo.
E un giorno Sandra mi dice: guarda, Cirillo ha scritto delle bellissime poesie, io ho scritto un libro, l'ho pubblicato, lui era già morto naturalmente, e vorrei che lo leggesse qualcuno con una bella voce, un personaggio. Io all'epoca collaboravo con Arnoldo Foà, che è una delle più belle voci d'Italia. Dico: senti Sandra, ci anneghiamo nell'oceano, io ho modo di contattare questo grande attore. Sì, sarebbe bellissimo, se non costa troppo. È sempre il problema dei soldi, perché guarda, io dico non costo, lui vediamo, insomma alla fine ci siamo messi d'accordo. Lui mi disse: mandami le poesie, se mi piacciono le leggo, altrimenti no. Mandai le poesie, gli piacquero molto e decise di venire a Folgaria a leggerle. Sandra mi disse, prima che lui arrivasse: pensa, dice, che mio Cirillo quando da giovani ascoltavamo la radio, laddove Arnoldo Fuori citava le poesie García Lorca, eccetera, col suo vocione,
una voce
splendida,
sì.
E dice, e Cirillo disse: pensa se un giorno le mie poesie venissero lette da Arnoldo Fuori. E questo noi lo realizzammo. Arnoldo arrivò, io lo accompagnai, naturalmente creando tutti i sottofondi sonori, improvvisandoli, e lui lesse le poesie di Cirillo, venne a conoscenza di questa richiesta, di questa cosa successa molti molti anni prima, e alla fine del recital lui guardò il pubblico, si fermò e disse: pare che un tempo, quando Cirillo ascoltava la radio, me e recitavo García Lorca, disse: pensa se un giorno le mie poesie venissero lette da Arnoldo Fuori. E lì si mise a piangere. Pensate l'uomo.
Un bel aneddoto questo.
Sì. Eravamo tutti col groppo alla gola, ma per dirvi, vabbè. Poi continuavamo a frequentarci.
Comunque vedo che qua sulle domande che mando agli artisti, no, c'è su se lavori da solo, se lavori fuori, ma già da alcune cose che mi stai dicendo vedo che anche tu, diciamo, sei riuscito a avere dei bei contatti fuori. Ci fermiamo adesso, dopo andiamo avanti.
Ok.
Where
riprendiamo la seconda parte della nostra chiacchierata con il nostro ospite. Si parlava del discorso artistico dell'Anediti, e poi mi è venuto in mente, sai che a Serrada era uno dei posti preferiti di De Pero?
Certo. E ho un altro aneddoto.
È un altro aneddoto.
Allora, prima mostra di Serrada. Allora, arriva un vecchietto e gli piace un quadro mio. C'è uno sfasciatorlo, cenotorlo. Lo prenda, naturalmente io optavo per l'acquisto. Lo prenda. E Garison quasi quasi crompo. Che non venga fuor come quella storia de me pare col Pornato. E il Pornato era Renato De Pero, detto Ciucci anche come soprannome, no? Ma là lo chiamavano Serrada al Nato. Siccome era morto di fame là, il padre di questo vecchietto aveva fatto il trasloco al signor De Pero e gli aveva chiesto praticamente 8 lire a De Pero. De Pero gli ha detto: no, guardi, sarei contento se potessi darle due opere, due oli. E pensa, due oli de De Pero? E quel de me pare e la voles le 8 lire. Allora dico, compri il mio quadro, perché un domani non si sa mai, i suoi figli ne potrebbero fare lo stesso appunto. E comprò quel quadro.
Bella aneddoto, ma comunque è vero comunque che diciamo questo mondo artistico è abbastanza complicato, diciamo,
di morti di fame,
quasi più dell'aspetto musicale, perché sono convinto che al limite come strumentista, come diciamo uno addetto ai lavori, alla musica, lo può fare anche come lavoro. Ecco, fare il lavoro dell'artista, del pittore, direi che diventa decisamente più complicato, direi.
Sì, dipende anche qua, credo, dalle categorie culturali che una società ha o riceve, perché noi viviamo anche di pensiero indotto, non è sempre detto che viviamo di libero pensiero. Il pensiero pensante, dico io sempre, sta morendo se non è già morto. Viviamo di libero pensiero indotto, cioè siamo illusi di pensare liberamente, perché possiamo dire male di te, di lei, di lui, di chiunque, però alla fine chi tira i fili della baracca sono sempre i soliti registi che lavorano da dietro le quinte. Questo succede anche nel mondo dell'arte e della cultura.
Sì, quello sicuramente. Direi che...
E qui mi faccio polemico.
Ma direi che non... Vabbè,
ma per una causa sana.
Gli ultimi 5 minuti potremmo parlare un po' di questo Trentino culturale. Sì. Che... Vabbè.
Adesso parliamo un attimo della mia pittura. Esatto. Perché tu stai facendo di tutto per non parlare dei miei quadri. Mm. Questo mi offende profondamente. Questo mi appello al regista.
No, cerchiamo di spiegare. Vabbè, tu hai detto che usi gli acrilici. Sì, sì. Questi ti permettono di fare diciamo questo movimento che nelle tue opere diciamo risalta tantissimo. Io mi sono quasi permesso di dire che a volte sembra quasi delle sinfonie. Forse un po' esagerato, ma questo movimento diciamo lo vedo molto presente. Diciamo.
Sinfonos dal greco, cioè suoni insieme, e qui ci sono colori, e il colore e il suono hanno una corrispondenza notevole.
Sì,
notevole,
sì, sono d'accordo.
Perché giocano sulla gestione delle emozioni, sulle nostre emozioni, sia il colore che il suono, quindi c'è una corrispondenza molto forte. Quindi puoi veramente dipingere con i colori suonando. E quindi ciò che dici non è così strano, anche se apparentemente un quadro non può essere chiamato sinfonico.
Sì, no, esatto.
Però ecco, poi l'uso dell'acrilico mi permette di lavorare per sovrapposizione di colori, quindi tutte quelle sfumature che vedi, quegli accorgimenti, quelle trasparenze che caratterizzano poi i miei lavori, le puoi ottenere solo così. L'olio non me lo consentirebbe.
No, sono d'accordo.
Non riuscirei proprio.
Comunque direi che proprio una delle cose diciamo presenti in tantissimi quadri dove fai riferimento alla musica, dopo usi molto l'utilizzo della persona, della donna, così. Comunque c'è proprio il movimento. Io direi che anche qua diciamo io sposo un po' abbastanza l'idea che ha scritto anche Maurizio Scogliero, che noi trentini, volenti o nolenti, come si dice, probabilmente certi elementi legati al futurismo, alla scuola che c'era d'arte a Rovereto, dove sono usciti la scuola reale, tantissimi pittori, e sono uscite molte idee legate al futurismo, e che loro usavano molto l'aspetto del movimento per il cambiamento della società, e così, cioè, chiaro, cambiano i tempi, però probabilmente noi queste cose può darsi che le abbiamo assimilate, noi territorio un po' di confine, che non siamo né tedeschi né italiani, perciò le idee probabilmente girano e si raccatta su, si gira,
certo,
su.
Anche perché va detto, e tu da buon artista lo sai come me, che non si può trovare e inventare più nulla di nuovo,
no,
perché è già stato fatto tutto il contrario di tutto, dalla tela tagliata alla tela che non esiste, alla cornice senza la tela, a chi si fa i clisteri e poi evacua sulla tela, chi vomita sulla tela, cioè ne ha fatti tutti i colori, merda d'artista e quant'altro. Quindi è ovvio che noi dobbiamo in qualche modo essere una sintesi delle scuole di pensiero artistico che ci hanno preceduti, non possiamo dimenticare il divisionismo, non possiamo dimenticare il cubismo, non possiamo dimenticare nulla. Un Dalì, io amo follemente la follia daliniana, e nelle mie opere non c'è Dalì, però c'è l'idea daliniana, un po' come la cavallinità di Platone, no? Sì. Rimane quel condensato di sapere che non è lo stesso, ma che in qualche modo anima la tua opera.
Poi ho visto anche sul tuo sito che hai fatto delle bellissime sculture. Quelle mi sono molto piaciute proprio perché si capisce che anche a te piace la scultura a terza dimensione, materia, però probabilmente sì, sì, non sei nato scultore.
No,
diciamo,
assolutamente.
E ho visto che intervieni con del colore, e questo sì, mi fa piacere, perché è una cosa che sento anch'io. Anch'io faccio cose un po' scultore, però non sono uno scultore, questo che voglio dire.
Certo, infatti uso il ferro che viene disegnato, viene messo in vettoriale, viene tagliato poi naturalmente con il laser, e poi io assemblo la forma, che è un po', sono un po' le mie donne, le mie silhouette, e do delle tinteggiature in modo da caratterizzarle.
Sì, poi ho visto che usi anche i vuoti, cioè non sono, sì, non sono, diciamo, delle forme piatte, come tantissimi scultori anche moderni utilizzano, perciò anche tu questo recuperare, diciamo, nell'ambito della storia dell'arte, nell'ambito delle avanguardie, diciamo, artistiche, storiche, penso che ne prendi molto, ma le utilizzi poi, chiaro, perché anche tu vivi e sei una persona moderna, aperta, e si copia, ma poi si modifica, cerchi di metterti, certo, del tuo.
È sempre un valorizzare la strada di chi ti ha preceduto con onore, facendo quel famoso passo indietro che sorella umiltà dovrebbe insegnarci tutti i giorni a noi artisti, perché a volte una delle nostre pecche è quello di pensare di essere dei geni. Non è vero, siamo delle nullità, se non ci fosse qualcuno dall'alto che anima i nostri cuori, le nostre dita, le nostre menti, la nostra creatività, saremmo un nulla. E come dicevi giustamente, mi riaggancio a quello che dicevi tu, come la musica nasce dal silenzio, così la forma nasce dal vuoto. Ecco perché nelle mie sculture, chiamiamole così, nelle silhouette, ci sono tanti buchi. Non è per risparmiare ferro.
No, ma io direi sì.
Dall'assenza di materia nasce il senso della materia.
Tu le chiami silhouette,
no?
Però io direi proprio sono delle belle, direi quasi delle ottime sculture, perché sono molto stimolanti, anche perché con l'utilizzo del colore dai degli input a uno che guarda, sicuramente migliori che vedere solo la forma, solo in, sì, ferro, per esempio.
Certo, grazie, detto da te è un valore, ti ringrazio caro no, Claudio no. troppo buono sei
ma potremmo parlare ultimamente, cos'è che hai fatto di, non posso dire poi d'arte, perché non posso dire di arte visiva, diciamo.
Ma d'arte in generale, dici? Beh, la vita è comunque un'opera d'arte, quindi già viverla significa essere artista.
Sono d'accordo.
Poi declini le cose a seconda del momento. È una delle ultime cose che ho fatto a livello figurativo e che mi ha dato molta soddisfazione è stata la mostra su Giuseppe Verdi, tra l'altro un musicista, a Busseto, villa, nella villa dove lui l'estate andava a comporre, e lì ho raffigurato una ventina di opere musicali, liriche di Giuseppe Verdi, sintetizzando in una tela, in 20 tele naturalmente, una per opera, il senso ultimo dell'opera. Ed è stato difficilissimo perché un'opera è fatta di tanti quadri, tante storie, tante emozioni, ti dovevi trovare il cuore dell'opera e cercare di raffigurarlo attraverso una combinazione scenografica, perché alla fine erano opere descrittive, narrative, scenografiche.
Ecco, direi che anche questo discorso di scenografico, io ho visto che tantissime opere tue sono veramente delle scenografie, perciò è un valore aggiunto che riesci a mettere nell'opera pittorica che fai, perché già mescolare, diciamo, prendere le idee dalla musica, portarla a colori, a segni, a forme, così, in più dargli anche un valore scenografico, direi che non è una cosa che tutti riescono a fare.
Infatti sono opere narrative, sostanzialmente figurative, qualche critico lo chiamò figurativo di ricerca, nel senso che c'è sempre una storia che si consuma all'interno di una ambientazione che non è comunque reale. Quindi c'è questo contrasto tra la realtà della figura e un habitat che la ospita, che ospita questa storia che la figura propone nel quadro, che è invece informale.
Esatto, perché volevo proprio lì venire a questa cosa, che anche nelle tue opere riesci a mescolare l'aspetto, diciamo, figurativo con degli elementi comunque moderni, diciamo informali, diciamo astratti. Astratti è un termine che non è che mi piaccia molto, ma per far capire anche un po' agli spettatori, perché se tu prendi comunque un particolare di certe opere tue, sono delle opere informali, e l'informale comunque proviene sempre comunque da un concetto, da un'idea figurativa, perché l'astratto per l'astratto non esiste.
No.
Diciamo, di solito chi lavora sull'astratto, sull'informale, è una deformazione, è partire da un'idea e poi con le forme, con i colori, con la materia riesce a creare un qualche cosa. Tu, diciamo, dei particolari delle tue opere sono comunque molto molto contemporanee, molto moderne, legate anche al mondo dell'astrazione comunque.
Sì, sì, certo. Comunque, ecco, guarda, io non mi prefigo mai nulla prima di realizzare un quadro, perché la cosa che ho imparato in tanti anni di ricerca è proprio questa: ascoltare te stesso nel momento in cui fai l'amore con la tela. Può sembrare un'immagine retorica, ma non lo è affatto, perché nel momento in cui tu sei a contatto della tela nasce una corrispondenza d'amorosi sensi, proprio fisica.
Sì, questo.
Poi tu lo sai, perché sì, anche tu lavori sulla materia, ma
d'accordo.
Il colore è materia alla fine.
Sì.
E nasce questo rapporto sponsale proprio tra te, artista, e la tela, perché la tela ti partorisce un'immagine che è il frutto del tuo amore con lei, e non è retorica.
No,
chi
no.
Dipinge veramente sa che è così.
Sì, no, sono d'accordo.
Sa che è così.
Io pienamente sono d'accordo.
Sono tutte figlie.
Allora, adesso c'è ancora una piccola pausa, poi vedremo di terminare la nostra chiacchierata.
Ok.
l'agitazione è il sintomo d'amore al quale non sappiamo rinunciare. Le conseguenze spesso fanno soffrire, a turno ci dobbiamo consolare. E tu, amica cara, mi consoli, perché ci ritroviamo sempre soli.
Sulle note della canzone che abbiamo appena ascoltato, no?
Esatto. Allora facciamo l'ultima chiacchierata con il nostro ospite che
allora
questa
magari,
sera...
Ecco, di anche il mio nome, perché chi si fosse sintonizzato
Walter,
adesso non sa chi è il pirla che sta parlando con te.
Walter. Walter Salin, ma con la V doppia o con la V normale?
Doppia.
V doppia.
Sì.
Ah, vedete, da questo... No, allora io direi che... Questa sera volevo provare a fare un piccolo tentativo che non ho fatto nelle altre serate, perché tu provieni da Rovereto e sai che benissimo che anche dal punto di vista culturale non esiste un buon sangue fra Trento e Rovereto. C'è questa cultura, questo sì, mondo culturale trentino che è molto strano, molto complicato, molto... mi sembra che qualcuno ultimamente sta dicendo che effettivamente è vero che il Trentino è ancora diviso a feudi. Da là mi sa che non si è mosso, ma direi che può darsi che sei d'accordo anche tu in questa...
Sì, in parte sì, ed è il mal del campanile, come lo chiamano, no? Ed è un peccato, perché ci sono delle risorse straordinarie sia in una città che nell'altra, come ci sono tra il Trentino e l'Alto Adige, anche se continuano in qualche modo a farsi la guerra.
Esiste il muro ancora.
Esiste il muro. Ci sarebbero delle culture meravigliose da fondere per insegnare a molta gente a vivere l'arte, a vivere l'arte della politica, a vivere l'arte dell'etica, perché non dimentichiamo che alla base di tutto ci sta una buona etica. Se ci dimentichiamo di questa, tutto il resto va a rotoli. Se io non vedo in te un fratello e tu in me un altro fratello, io e te non ci troveremo mai. Sarai sempre, nel caso dell'arte, il mio concorrente, il mio nemico, il potenziale usurpatore dei miei interessi. Ma così non è. Io dovrei essere al tuo servizio e tu al mio, come stiamo facendo questa sera.
Ma direi che io, diciamo, vabbè, mi sono fatto la mia esperienza, diciamo, sessantottina, senza nessun rimpianto.
Sì, l'esperienza del collettivo, quando tutti ci si trovava prima.
Però un concetto mi è rimasto, che l'unione farebbe la forza, invece sì, qua di unione non c'è, ognuno cerca di tenersi il suo feudo.
Certo.
E non c'è uno spirito collaborativo, cooperativo. Fra l'altro la cooperazione è anche nata nel Trentino, però
tra l'altro sì,
si sono messi però i sacerdoti a fare questa cosa. E mi sa che
Don
questo
Negri nella Valle dei Laghi,
esatto, mi sa che questo concetto nel campo artistico, diciamo, non si pratica.
No, e d'altronde vedi, il potere, il sistema dice questo: dividi et impera. Ha ragione Fusaro quando dice che in fondo siamo solo delle monadi fluttuanti, e quindi se manca l'uno, è chiaro che se noi artisti siamo tutti delle monadi fluttuanti nelle mani di questo o quel politico, di questo o quel mercante d'arte, di questo o quell'opinionista, non ci uniremo mai, saremo sempre vittime di un gioco più grande di noi. come lo è stato in parte nel 68, che io non amo per nulla perché alla fine ha dato dei risultati disastrosi.
Sì, difatti io l'ho citato, però era legato a capire che se si uniscono le forze qualche obiettivo probabilmente si può anche riuscire a tenere.
Certo.
Finché si è divisi, sì, ognuno può fare l'aspetto individualistico, ma sì, più, diciamo, se si pensa che comunque anche la storia dell'arte dovrebbe insegnare, specialmente nell'arte moderna, dove si trovavano, parlavano, facevano casino, facevano bevute, però delle cose interessanti sono venute fuori, si sono create delle correnti, dei gruppi, e mi sa che questa mentalità è andata persa proprio.
Sì, a Milano, ai Navigli per esempio, quando io frequentavo quei posti lì, la Vittoria Palazzo del Circolo della Stampa, Ulderico Prati, Boetti, tutta questa gente qua, il gruppo di Brera, proprio ci si trovava per confrontarsi, loro venivano a vedere le mie piccole cose, erano povere cose perché erano le prime che facevo, ma non trovavano il bicchiere mezzo vuoto, ma quello mezzo pieno, quindi ti incoraggiavano. E tu vedevi i loro lavori e imparavi. C'era questo scambio, proprio questa umiltà che ha fatto in modo che tutti crescessimo insieme, loro nel darti degli input e tu nel ricevere benzina per poter mandare avanti il motore artistico che era dentro di te.
Ecco,
no?
queste parole mi fanno piacere, perché vedo che anch'io tenderei a, quando si parla del bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, vedere più l'aspetto positivo che non l'aspetto negativo. Anche fra l'altro da ex insegnante, che se ho ottenuto dei risultati è stato solamente usando la carota, non il bastone, come si dice, perché anche il mio mondo, diciamo, dell'educazione artistica, chiaro, non tutti nascono con una creatività forte, tantissimi hanno dell'espressività, però è lì nascosta, che bisogna riuscire a tirare fuori, la tiri fuori solo con l'aspetto positivo, non con l'aspetto negativo, ma credo che anche in campo musicale sia la stessa cosa,
sì,
la stessa, non è che cambi molto.
Bisogna sempre stare attenti a Gardner.
Sì.
Gardner anche per i politici andrebbe bene.
Beh.
Comunque, dai, lanciamo un appello: artisti di tutto il Trentino, sia del nord che del sud, uniamoci.
Ma,
e cominciamo a lavorare anche in sinergia. Dai.
Io a primavera avrei intenzione di fare un po' una tavola rotonda, ma più che per lamentarsi, proprio propositiva per questa arte trentina, che ci sono tantissime persone per conto mio valide, però diciamo lì, nascoste, ognuno si fa le cose
per monadi cui, le monadi. Vabbè, che non ha nulla a che fare con le brutte parole.
Salutiamo i nostri ascoltatori, ringrazio Walter con la V doppia,
con la V doppia,
e diciamo grazie a Vito, con il nostro tecnico. Ma comunque la tua famiglia, credo che una serata musicale, credo che Vito,
sì,
potrebbe interessare.
Torniamo.
Va bene, buonasera ai nostri ascoltatori.
L'appuntamento con l'artista.
RRMT Radio Music Trento.